fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte,
fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi,
non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani.
Radio Possum ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di
antispecismo,
liberazione animale e della terra.
Invio! Non si può andare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Prima o poi vi sparo!
Allora, quando sono le 22:07, questa come al solito è Radio Possum. Trasmissione estremista, animalista, nazi animalista
per la precisione.
Nazi animalista, ma anche antispecista e di liberazione animale della terra. Insomma, di che parliamo questa sera?
Questa sera sentiremo due compagni da Milano che insomma ci racconteranno un po' quello che è accaduto questo sabato. Se insomma, se vi ricordate, vi abbiamo più volte insomma parlato della manifestazione che ci sarebbe stata, e la manifestazione si è trasformata anche in un'occupazione di uno stabulario, di un laboratorio a Milano, alla statale, all'istituto farmacologico. E quindi insomma stasera sentiremo sia un attivista che è rimasto all'interno dello stabulario che ci racconterà quello che è avvenuto, sia un altro compagno che invece era fuori durante sia il presidio in solidarietà con gli occupanti, sia poi durante il corteo.
Pronto? Ci senti?
Pronto?
Sì, ci senti?
Sì, perfettamente.
Ok, ciao, benvenuto a Radio Possum.
Ciao, grazie dell'invito.
Ciao, ascolta, niente, noi stavamo insomma ricordando un po' ai nostri ascoltatori, sabato c'è stata una manifestazione a Milano che era appunto durante la settimana contro la vivisezione, e insomma questa manifestazione è stata aperta appunto da un'occupazione di uno stabulario. Tu fai parte insomma delle persone che hanno partecipato a questa iniziativa, quindi ci interessava insomma che ci raccontassi un po' cosa è successo, come vi siete insomma riusciti ad entrare, che cosa avete trovato all'interno poi di questo stabulario.
Guarda, è stata, allora abbiamo deciso ovviamente di organizzare questa azione in modo da, cioè abbiamo voluto creare un precedente importante, volevamo creare appunto una, fare una cosa che non era mai stata fatta, cioè appunto entrare di giorno in uno stabulario, in un laboratorio, e occuparlo per poter portare fuori delle immagini da questi posti, con la speranza di poter portare via più animali possibili e insomma creare attenzione e consapevolezza riguardo agli individui che sono prigionieri in questi posti che comunque costellano le nostre città. Soltanto a Milano ci sono più di 60 laboratori tra privati e pubblici. Il laboratorio in cui siamo entrati noi è quello della facoltà di farmacologia dell'Università degli Studi di Milano, e appunto l'intento della nostra azione era compiere un'azione legale, ma a volto scoperto, rivendicandola pubblicamente e assumendoci tutta la responsabilità di questa azione, in modo da poter finalmente dichiarare pubblicamente che quale sia l'orrore della vivisezione, insomma, con il nostro corpo, la nostra voce, poter tradurre in un linguaggio comprensibile agli esseri, a tutte le persone, quali sono le rivendicazioni degli animali che non vedono altro che la prigionia dei laboratori. È stata un'azione in cui è stata possibile perché effettivamente ci abbiamo creduto ed è stata portata avanti con consapevolezza, ma non pensavamo che sarebbe riuscita così bene. Abbiamo semplicemente cavalcato un cancello, abbiamo trovato poi le porte aperte, ovviamente avevamo fatto dei sopralluoghi prima, ma non avevamo la certezza che sarebbe andato tutto come pensavamo noi, e invece poi è andato in realtà molto meglio, perché poi appunto la questione si è conclusa, eravamo pronti a rimanere barricati dentro anche dei diversi giorni, invece poi dopo poche ore comunque ci è stata data la possibilità di uscire con più animali possibili e di poterli portare fuori e poter dare una nuova vita a questi animali. In totale abbiamo portato via un coniglio dei circa 20 che erano rinchiusi là dentro e centinaia di topi, ancora non siamo riusciti a contarli tutti perché poi appunto sono stati subito smistati tra i volontari che se ne sono presi cura, ma sono diverse centinaia gli animali che sono usciti ieri da quel posto, ed è stata un'azione veramente incredibile che ha scatenato poi, come molti di voi avranno visto, la reazione dei vivi settori e la preoccupazione del mondo della ricerca che si basa sullo sfruttamento di questi animali. E stare là dentro tutte quelle ore non mi era mai successo di stare così, di entrare in un posto dove ci fossero così tanti animali prigionieri in questo modo, e nella mia vita di attivista mi era capitato di condurre dei lavori di investigazione, ad esempio nell'industria dell'alimentare, quindi ad esempio negli allevamenti intensivi di maiali e di galline, ma non mi era mai successo di trovarmi di fronte a degli animali resi oggetto in un modo che è un po' difficile descrivere, perché appunto tutto ciò che identifica questi animali è un cartellino posto davanti alla gabbia in cui c'è scritto il numero di animali contenuti, il sesso e alcune indicazioni sul genotipo, ed erano tutti animali transgenici. C'erano molti topi completamente nudi, che sono quelli senza pelo, una varietà creata apposta in anni e anni di selezioni genetiche portate avanti dalle multinazionali farmaceutiche, e sono animali programmati geneticamente per sviluppare determinate malattie, animali programmati per far sì che non abbiano un sistema immunitario, ad esempio, o per far sì che sviluppino dei tumori. Infatti poi c'erano molti animali feriti, oppure animali con delle graffette impiantate nelle orecchie in modo da identificarli. Era uno scenario veramente infernale e surreale. La cosa veramente incredibile è che siamo potuti appunto entrare di giorno, barricarci incatenando le porte, allucchettandoci per il collo le catene in modo che la polizia non potesse irrompere senza mettere a repentaglio la nostra vita, quindi abbiamo di fatto impedito che potessero entrare, e questo ci ha dato anche modo di impossessarci di tutti i documenti presenti all'interno dello stabulario, quindi abbiamo forzato l'armadio con i documenti e abbiamo trovato tutta la documentazione degli esperimenti e dei protocolli attivi in quel posto dal 94 ad oggi, con tutti i nomi di vivi settori, con tutta la tutti i dati che hanno raccolto. Abbiamo, secondo quello che hanno dichiarato loro stessi, rovinato anni e anni di ricerche, anni e anni di sfruttamento e anni e anni di torture, perché appunto è questo che sono, è questo che avviene in quei posti. Quindi siamo soddisfatti e ancora increduli. Io infatti ancora sono veramente sconvolto positivamente da quello che è successo, anche se devo dire che non è ancora avvenuta la catarsi che mi permette di realizzare veramente cosa è successo, anche perché fino a che tutti gli animali non saranno fuori di lì, da quel posto, non sentirò che questa questione è finita, perché poi appunto hanno dichiarato che abbiamo reso inservibili gli animali contaminandoli con la nostra presenza e mischiando tutti i cartellini identificativi, quindi loro non li potranno più usare, e hanno acconsentito a cederceli in questa settimana. Quindi adesso sono ancora in corso le trattative mediate da un'associazione che si occupa del recupero di animali da laboratorio da molti anni, e contiamo alla fine della settimana di poterli liberare tutti. Ci sono, insomma, è andato, diciamo che è andato molto al di là delle nostre prospettive, è una cosa veramente incredibile.
Senti una cosa, voi siete riusciti a entrare dentro, diciamo, poi nel corso degli anni a Milano sono state fatte anche varie investigazioni su quella che è la ricerca scientifica universitaria che fa sfruttamento animale, ma la ricerca che veniva fatta appunto lì a farmacologia era una ricerca soltanto per l'università, oppure c'erano dei partner esterni, c'erano delle aziende esterne che facevano richiesta di ricerca in una certa direzione? Era ricerca per esempio medica piuttosto che medico veterinaria, oppure bellica? Perché insomma poi diciamo che il campo della sperimentazione animale spazia su mille direzioni.
Certo, no, infatti è una cosa, no, allora in base a quello che abbiamo potuto vedere noi e tutti i documenti cui siamo entrati in possesso, non c'era nessuna collaborazione in quel momento attiva con nessuna industria farmaceutica, quindi tutti gli esperimenti e i protocolli attivi erano guidati dall'Università degli Studi di Milano. Cioè, diciamo che la maggior parte degli animali, anche in base a quello che hanno dichiarato i vivisettori stessi, era utilizzata più per creare dei modelli animali, e cioè, quindi creare proprio delle anni e anni di selezioni genetiche che potessero poi servire da basi per altri esperimenti. Questa è una buona parte degli animali, quindi diciamo una ricerca fine a se stessa, nel senso proprio insomma imprigionare questi topi e questi conigli per creare varietà genetiche utili a delle sperimentazioni non specificate, mentre altri sono test di tossicologia per studiare l'effetto di alcuni farmaci, alcune molecole sul sistema immunitario di questi animali, alcuni sui tumori, e beh, come ampiamente documentato dalla letteratura scientifica, tutti questi esperimenti sono assolutamente inutili, perché appunto non esiste alcuna corrispondenza tra quei topi e gli esseri umani, ma nemmeno tra quei topi cioè non si possono neanche chiamare topi quelli che sono imprigionati là dentro, perché appunto sono degli animali che non esistono, no? Hanno un patrimonio genetico creato a tavolino che non ha nessuna attinenza con la realtà e non risponde in alcun modo a dei meccanismi naturali, quindi non spiega e non dice assolutamente nulla di quello che avviene in un organismo che sviluppa ad esempio delle malattie o dei tumori per cause ambientali o per cause naturali. Sono proprio delle cose create a tavolino. Ma infatti una riflessione che che mi ha colpito quando ero là dentro è che come specie, come individui, come esseri umani siamo riusciti a decodificare la chiave stessa della vita, no? Siamo riusciti a capire questo incredibile miracolo laico che ruota attorno al DNA e alla complessità incredibile della vita, e utilizziamo queste informazioni, cioè di fronte a questa incredibile complessità e questa meraviglia, anziché averne rispetto e anziché trarre l'insegnamento che insomma, anziché rimanere meravigliati di fronte a queste informazioni, le utilizziamo per imprigionare degli individui e creare un business e creare un mercato redditizio in cui i ricercatori possono farsi un nome rispettato e fare delle pubblicazioni scientifiche e muovere fondi per milioni e milioni di euro.
E voi chiaramente avete scelto di fare questa, diciamo, questa occupazione e questa liberazione a volto scoperto, quindi siete entrati appunto così un po' facendo, utilizzando le vostre facce e mettendovi comunque di fronte alla repressione, diciamo, a viso aperto, quindi insomma vi troverete chiaramente, immagino, anche a dover scontare qualcosa a livello legale in seguito a questa decisione che avete preso.
Sicuramente, guarda, c'era diciamo che c'erano all'incirca uno stabulario, cioè una stanza con i 20 conigli, e poi c'erano circa 10-12 stanze, ognuna delle quali aveva 5-6 carrellini mobili sulle quali erano montate circa 30 gabbie. Ognuno di questi carrellini hanno stimato i settori che vale più o meno 100.000 euro. Quindi il danno che abbiamo creato è sicuramente enorme, non soltanto il danno diretto creato dalla appunto contaminazione di questi animali e dal fatto che li abbiamo portati via, ma anche il danno creato di tutto il lavoro fatto fino a quel momento, quindi tutti gli anni precedenti della ricerca che avevano portato alla selezione di quegli animali. Quindi credo che ancora non siano neanche riusciti a calcolare tutti i danni reali che abbiamo fatto, ma sicuramente ammontano a probabilmente anche a milioni di euro. Quindi sì, sicuramente ci saranno delle conseguenze molto pesanti, ma è una cosa che abbiamo messo in conto, è una cosa che comunque non ci spaventa, proprio anzi è quasi, cioè, da un certo punto di vista non vediamo l'ora di poter rivendicare anche in un'aula di tribunale che quello che abbiamo fatto e poter dire chiaramente alla luce del sole come la giustizia e la legge siano due cose completamente diverse, che non corrispondano assolutamente, e che anzi abbiamo creato una società basata sulla prevaricazione e sul suprematismo antropocentrico, e vogliamo scardinare questa concezione. Quindi non ci spaventa il fatto di mettere a repentaglio la nostra libertà per questi individui. È una cosa che vale per gli animali, ma che vale ovviamente anche per tutte le categorie deboli e oppresse che si sono ritrovate in diversi momenti storici a subire diciamo il peso di una legge creata da chi è più forte, no? Da chi detiene in quel momento il potere e da chi può imporre con la forza la sua visione del mondo.
Senti, ti volevamo chiedere una cosa, visto la grande risonanza che ha avuto questa occupazione anche in un momento in un momento di in cui l'attenzione poi era focalizzata su altre cose, con l'elezione del Presidente della Repubblica, insomma, però nonostante questo ha avuto comunque notevole risalto. Quali sono state un po' le reazioni, soprattutto almeno a Milano, da parte del mondo dell'industria farmaceutica e dei suoi, diciamo così, fiancheggiatori? Noi abbiamo letto qua e là le dichiarazioni di Berlato, che è un europarlamentare del PDL, un po' esponente della lobby dei cacciatori, sul sito Federfauna e via dicendo. Però insomma, complessivamente qual è stata la reazione, se è stata, se è ancora una reazione un po' sotto traccia, come sono state anche le, come si sono comportate anche le istituzioni universitarie con voi durante l'occupazione e subito dopo? Perché l'impressione che abbiamo noi, scusa poi ti lascio rispondere, certo, l'impressione che abbiamo almeno noi qua da Roma, leggendo quindi comunque su, su internet, sui giornali, è che insomma cerchino un po' di far decantare tutto quanto, nel senso non preferiscono, come dire, no, vabbè, prendetevi questi animali e basta che non se ne parli più di questa storia. E anche
sì,
perché
esattamente, sì, scusa. Credo sia una chiave di lettura decisamente corrispondente alla realtà, proprio perché diciamo che abbiamo avuto conferme del fatto che la lobby farmaceutica nel suo complesso in questo momento sia terrorizzata dal fatto che altre azioni di questo tipo possano avvenire. Nessuno si aspettava che con una semplicità del genere potessero essere messe in crisi appunto tutti questi anni di lavoro e potesse essere, diciamo, scoperchiato quello che fanno. Appunto, abbiamo chiamato questa manifestazione, questa azione, a battere il muro di silenzio, proprio perché è quello che circonda i laboratori, è quello che permette ai vivi settori di lavorare in pace, di poter lucrare sulla pelle di questi animali. Diciamo che le reazioni, una reazione che si è fatta sentire, che in effetti sta trovando decisamente spazio sui media, è quella di una contromanifestazione avvenuta il giorno dopo, organizzata da alcuni degli studenti di quel dipartimento, che appunto, nonostante fossero soltanto una ventina, hanno trovato molto spazio e beh, hanno, diciamo che in questo momento stanno cercando di utilizzare la retorica veramente gretta del fatto che la vita di quei topi sia sicuramente più insignificante della vita degli esseri umani, e che quindi ci sono moltissime persone che sono state salvate grazie alla sperimentazione animale. Questa è ovviamente una mistificazione, e i dati, e diciamo che basta informarsi per capire che invece la storia è totalmente diversa. Però sì, sicuramente stanno cercando di tenere un po'.
Soprattutto, scusa se ti interrompo, ma tu ti riferivi alla manifestazione che hanno fatto gli studenti. La cosa interessante è che hanno mandato avanti gli studenti, cioè hanno mandato avanti comunque questa figura di persone, appunto, giovani, buone e disinteressate, e l'hanno mandata avanti a fare questo presidio abbastanza ridicolo, tra l'altro, che ha avuto sì moltissimo risalto comunque sui mass media.
Sì, anche se appunto una cosa molto bella è che invece altri studenti, sempre della stessa facoltà, ci hanno scritto per manifestare la loro solidarietà e per spiegarci invece come molte delle cose che stiamo dicendo sono assolutamente false, come ad esempio il pericolo di avere degli animali infetti, su cui stavano sperimentando delle malattie infettive. È una cosa che alcuni hanno dichiarato, ma che invece è totalmente falsa. Però sì, appunto, cercano di darsi un po' quest'area da salvatori del mondo, e del fatto che appunto loro stanno cercando semplicemente di salvare vite umane, quando in realtà purtroppo tutto quello che cercano di fare è di crearsi un nome, di crearsi una storia fatta di pubblicazioni e una carriera nel mondo scientifico, perché poi è questo che interessa a queste persone. Infatti ci sono moltissimi, nel passato ci sono state moltissime investigazioni condotte in laboratorio, anche nei più grandi laboratori di ricerca del mondo, come Huntington Life Science in Inghilterra e negli Stati Uniti, dove appunto dei lavoratori sotto copertura hanno potuto constatare e documentare come i ricercatori stessi falsifichino i risultati di molte ricerche in modo da poterle rendere pubblicabili, perché appunto è questo che interessa loro. Poi appunto la retorica del fatto che una vita umana valga più della vita degli animali è semplicemente una mistificazione, perché appunto non credo che si possa parlare di valore della vita. È una diciamo che è un giudizio arbitrario che diamo noi sull'individualità degli animali, no? La annulliamo completamente perché siamo accecati dal nostro antropocentrismo, quando in realtà basta guardare gli animali con un occhio un po' diverso e con accostarsi a loro con umiltà per capire che la loro voglia di libertà è assolutamente uguale, identica alla nostra, e farli vivere in un incubo simile è veramente degna di una mentalità nazista, della stessa mentalità che ha portato ai più grandi orrori della nostra storia. E noi vogliamo creare una nuova generazione di persone, vogliamo creare una nuova mentalità che la smetta di mercificare tutto l'esistente e di mettere un cartellino con un prezzo su ogni essere vivente, e che la smetta di creare nuove malattie per poter creare nuove cure e far fare nuovi soldi alle case farmaceutiche, che poi appunto sono le più grandi multinazionali del mondo e che hanno un fatturato che è molto superiore a quello della maggior parte degli stati presenti al mondo, no?
Va bene. Senti, noi ti ringraziamo per questo contributo. Comunque, ecco, appunto, anche in riferimento a quello che dicevi prima sul fatto che l'azione è stata, diciamo, molto efficace anche dal punto di vista del danno economico incalcolato finora. Comunque si parla appunto di cifre a 5-6 zeri, insomma, cifre esorbitanti. Sicuramente un bel colpo, diciamo, dal punto di vista della lotta per la liberazione animale. Comunque, diciamo, ecco, non siete soli e sole nella lotta. Credo che chiunque abbia un minimo di sensibilità da questo punto di vista, o comunque anche chiunque si renda conto del il danno che fanno le multinazionali farmaceutiche o la ricerca scientifica fatta ad hoc, insomma, credo che vi sia vicino e complice. Quindi, ecco, credo che sarà anche poi compito di tutte le altre persone in giro per l'Italia e per l'Europa e per il mondo starvi vicini e non lasciarvi mai sole da adesso in poi, perché comunque appunto sono tanti soldi, sono reati che poi magari si faranno sentire. Comunque, ecco, una nota positiva: io oggi, passeggiando qui, la radio sta nel quartiere universitario, c'erano delle scritte più o meno di solidarietà, cose varie, quindi vuol dire che comunque evidentemente qualcuno almeno ha voluto dare il segnale che non siete soli, e comunque anche noi ci uniamo sicuramente da parte nostra alla massima solidarietà e complicità. Quindi, ecco, dopo questa così tutte queste cose, se non hai nient'altro da aggiungere, ti ringraziamo, vi auguriamo come sempre buona lotta, e naturalmente se ci sono aggiornamenti ritelefonate, vi ritelefoniamo noi, insomma, la radio, i nostri microfoni di questa trasmissione, ma in generale quelli della radio, sono sempre aperti a tutti, a tutte le persone che lottano, e quindi anche a voi.
Grazie mille.
Va bene, dai, allora un abbraccio.
Anche a voi, a presto.
Ciao, ciao.
Ciao.
E allora mettiamo un po' di musica.
Eccoci di nuovo in onda. Ciao, se ci senti?
Sì, ciao.
Ciao, allora
sì,
adesso sì, ti sentiamo benissimo. Allora, abbiamo appena avuto un collegamento telefonico con uno dei ragazzi che era all'interno dello stabulario che è stato occupato a Milano. E adesso invece parliamo con un altro attivista che quel giorno stava al di fuori dello stabulario, al presidio davanti appunto all'istituto farmacologico, e che ha partecipato poi al corteo che era insomma in programma per il 20. E, insomma, volevamo sapere un po' come è stato sia il presidio sia il corteo, come è stata percepita questa occupazione da parte insomma della gente che era presente per il corteo e che si è ritrovata insomma anche con questa bella occupazione.
Ma sicuramente hanno tutti percepito la cosa con entusiasmo, questo l'abbiamo notato, e tutti sono tornati a casa contenti più che mai, perché invece di fare il solito corteo cittadino, ovviamente importante per comunicare, questa volta è stata una giornata di azione, di protesta e soprattutto di liberazione. E da fuori possiamo dire che l'importanza della nostra presenza fin dall'inizio dell'azione è stata fondamentale, perché comunque c'è stato un lavoro diciamo combinato al minuto con le persone dentro, nella comunicazione anche con tutto il resto del mondo, con internet, i media eccetera, e poi anche nel loro supporto, nel capire come volesse intervenire la polizia eccetera. Fin dall'inizio abbiamo invitato le persone ad intervenire in massa appunto per salvaguardare chi era dentro e la durata dell'azione. Poi per fortuna con il corteo siamo iniziati ad essere, dopo le prime due ore dove eravamo in pochi, comunque siamo iniziati ad essere veramente tanti là sotto, e si percepiva un'energia che veramente abbiamo visto poche volte, un'energia veramente forte e positiva.
E insomma, quindi la gente è stata molto contenta di poter prendere parte insomma a questa occupazione, poter portare solidarietà, è stata ben colta insomma.
Sì, certo, noi avevamo chiamato questa giornata a battere il muro di silenzio e credo che ci siamo riusciti. Sappiamo che dopo la giornata di sabato i vivi settori, la lobby dei vivi settori è molto preoccupata, ci sono state riunioni su riunioni e c'è il terrore che azioni come questa continuino, che i laboratori vengano violati e che gli animali vengano liberati, e soprattutto che tutto il mondo veda le immagini di cosa accade, e che quindi ciò che finora è stato fatto in gran segreto venga allo scoperto e venga conosciuto da tutti.
Senti, fuori dallo stabulario, fuori dal dipartimento, non so se avete incrociato anche quei 20 poveracci lì che manifestavano per la sperimentazione animale, ma in realtà in generale il rapporto anche con la polizia, con i dirigenti dell'università e via dicendo, com'è stato? Cioè, vi hanno provato inizialmente a far sgombrare? Come avete gestito anche questa fase abbastanza comunque delicata, insomma?
Ma per quanto riguarda i ricercatori, la loro protesta è stata il giorno seguente, quindi non l'abbiamo vista e non siamo neanche stati interessati ad andare a contrastarli, perché non ci interessa scontrarci con lì, farla finire di insulti in piazza con queste persone. Ci interessa portare avanti un altro discorso etico e soprattutto su altri piani. Ma nella piazza con il rapporto con la polizia è stato fin dall'inizio abbastanza tranquillo, tranne un momento in cui sono arrivati due mezzi dei pompieri e temevamo che provassero ad entrare dall'alto, quindi utilizzando le scale provassero ad entrare nell'unico modo in cui era possibile arrivare all'interno di quel quarto piano, cioè attraverso le finestre con le scale dei pompieri. Noi ci siamo messi in strada, abbiamo cercato di non farli intervenire, allora solo lì c'è stato un momento in cui le forze antisommossa ci hanno spostati senza troppa violenza, però comunque ci hanno spostati, e lì temevamo che comunque con i nostri numeri non saremmo riusciti a bloccare l'intervento dei pompieri. Da quel momento in poi comunque la trattativa si è svolta abbastanza tranquillamente, sia con la Digos che ha capito com'era la situazione, sia con anche il dipartimento che è stato molto, i direttori sono stati molto defilati, sono entrati all'interno, hanno parlato solo con una persona del coordinamento che ha fatto da rappresentante per la trattativa per ottenere gli animali.
Sì, diciamo questa cosa della manifestazione fuori è stata una cosa abbastanza positiva, anche perché nel corso degli anni di liberazioni di animali ce ne sono state tante, no? Però generalmente l'opinione pubblica ha sempre, diciamo così, bevuto quella che poi era la notizia del giorno dopo dei giornali su i terroristi, eccetera, no? Appunto, terroristi animalisti, terroristi ecologisti, eccetera, eccetera, eccetera. Invece in questo caso, diciamo, il lato positivo di aver fatto questa azione a volto scoperto, in pieno giorno, pubblicamente, eccetera, è stato quello che le persone, praticamente, ma anche i giornali e tutto, ci sono dovuti stare a quella che era poi, diciamo, un po' la realtà dei fatti. Era difficile mistificare questa cosa, e quindi è stata possibile anche una solidarietà diretta delle persone che comunque hanno appoggiato questa liberazione di animali, che seppur pur essendo, diciamo, una cosa illegale, comunque era una cosa giusta da fare, e quindi bisognava difendersela. Tu pensi che questa cosa qui sarà un precedente, insomma, che un precedente positivo, per cui nel senso anche tutta quell'ala di persone che si occupano anche, non lo so, cioè che lottano comunque in difesa degli animali o per i diritti degli animali, che magari hanno una visione meno politicizzata, tu credi che però diciamo con questo precedente abbiano un occhio di riguardo anche per azioni che pur essendo in difesa degli animali hanno un modo di agire che non è quello legale?
Ma sicuramente questa azione si inserisce in un contesto, il contesto in cui, diciamo, da un paio di anni a questa parte, con la lotta contro il Green Mill, soprattutto dal 28 aprile dell'anno scorso, con la liberazione in pieno giorno dei 70 beagle, ormai la lotta alla vivisezione si può definire quasi inarrestabile, nel senso che ha ottenuto un appoggio pubblico incredibile, insperabile, sta creando un grosso timore, soprattutto per questo, negli settori. E soprattutto l'appoggio che hanno avuto già, come dicevo, appunto il 28 aprile dell'anno scorso, azioni illegali. L'anno scorso era un'azione di massa in cui tantissime persone sono saltate dentro l'allevamento per salvare quei cani. Questa volta è stata un'azione diversa, ma comunque appoggiata da un corteo intero, e quindi da centinaia e centinaia di persone che erano fuori, sono rimaste sotto un diluvio di pioggia fino alla sera a dare supporto affinché gli animali uscissero liberi e vivi, uscissero da quel laboratorio di vivisezione. Quindi sicuramente questo è un altro precedente, perché è un precedente in cui un'università si è trovata piegata perché non aveva altre possibilità, e questo va detto, perché il piano era stato studiato in maniera proprio che non ci fosse modo di entrare in quello stabulario, e l'università si è piegata alla nostra volontà, ha dovuto cedere gli animali a quelli che sono proprio i loro nemici, cioè noi, gli animalisti, gli antispecisti. Questo è quello che fa paura, ed è questo che crea timore, il fatto che si possano ripetere azioni di questo tipo, e ovviamente è auspicabile che si ripetano, che si ripetano sempre di più. E la differenza tra le azioni, diciamo, a volto scoperto come questa, che comunque sono azioni pubbliche, e azioni che sono sempre state fatte dal movimento e che noi abbiamo sempre appoggiato, è che in questo momento forse per noi, diciamo, come coordinamento, come movimento, è importante proprio mettere in prima persona l'impegno anche a fare delle cose illegali, per far capire che siamo arrivati a un punto in cui non è più accettabile che degli animali vengano sfruttati, torturati, imprigionati, e che dobbiamo alzare il livello di scontro e far capire che quello che è giusto, anche se illegale, va fatto, e va fatto subito.
Sì, poi tra l'altro comunque un'altra nota positiva era il fatto che mentre proprio sotto Green Hill comunque si trattava di canucci, permettimi il termine, proprio, no? Il beagle, proprio la faccia dell'animale domestico buono, il cagnolino, l'amico dei bambini, eccetera, in questo caso si trattava appunto di topi, conigli, insomma animali che non siamo abituati comunque a vedere nell'ideale comune come amici dell'uomo, comunque come, cioè, che sono cose per le persone, non sono neanche considerati, sì, sì, animali, e quindi è stato positivo.
Ed è importante appunto che sia stato fatto anche questo salto, che per molte persone purtroppo non era stato ancora fatto. Molte persone venivano ai cortei contro Green Hill partendo da una visione anche specista, comunque persone che non avevano fatto un grande percorso e che si ritrovavano in una solidarietà verso questi cani. Diciamo che molte di queste hanno fatto questo percorso che noi auspicavamo, e ce le siamo trovate a fianco per la liberazione di topi, conigli, e ce le troveremo a fianco anche per la liberazione di altri animali, perché speriamo di aver aperto delle porte, di aver messo diciamo un germe di antispecismo in tantissime persone con questa campagna e questa lotta.
Senti, ci chiedevamo, ma durante il corteo, così, visto che spesso i volontieri purtroppo si ritrovano anche gruppuscoli fascisti, insomma, che si rivendicano l'antispecismo, anche se appunto stona parecchio, diciamo, antispecismo e fascismo insieme. Dopodiché, appunto, ci chiedevamo se per caso si sono presentati in corteo oppure questo sabato, oppure avete avuto la fortuna di non trovarli.
No, questa volta abbiamo avuto la fortuna di non avere nessun problema con gruppi né fascisti di estrema destra o gruppi di persone che comunque non vogliamo, in quanto noi consideriamo infami o deleteri per la causa antispecista e le lotte che portiamo avanti. Diciamo che ci sono stati dei precedenti dopo il corteo di Correzzana, per cui ormai è abbastanza chiaro chi non è ben gradito, e soprattutto adesso finalmente se ne sta alla larga, e quindi ci siamo riusciti ad avere un ottimo corteo con un ottimo clima, senza nessun problema e veramente pieno di carica, energia, perché era un corteo che andava a supportare un'azione del genere per la prima volta, e quindi è stata veramente una grande giornata.
E vabbè, allora, appunto, parlando di salti di qualità, speriamo che appunto ci sia un salto di qualità da parte di tutte queste persone che si sono avvicinate anche a questo tipo di azione, che appunto seppur illegale è giusta anche a tante altre azioni che purtroppo anche in questo momento trovano coinvolti altri compagni e compagne nel percorso di liberazione animale, e quindi speriamo che appunto questo qui sia un buon inizio per quello che è poi anche una politicizzazione maggiore di tante parti del movimento di liberazione animale, che in Italia è variegatissimo, però appunto con precedenti come questo, come quello di Correzzana eccetera, si definiscono sempre linee più chiare di quelli che poi sono gli ideali che lo portano avanti.
Ma sì, sicuramente è auspicabile che questi momenti, diciamo, in questi due anni in cui dalla lotta contro Greenwich si è creato diciamo un grosso seguito per il movimento animalista, si sta iniziando anche a vedere una sorta di scrematura, e si sta vedendo comunque anche chi veramente è interessato agli ideali antispecisti, chi invece salta sul carrozzone per avere semplicemente visibilità per se stesso, oppure chi cerca solamente di qualche sfogo personale e non ha realmente nessuna capacità strategica o nessuna empatia reale verso gli animali. E speriamo veramente che da questo momento in poi ci sia un cambiamento, il cambiamento che noi speriamo e che stiamo vedendo.
Va bene, ti ringraziamo per la disponibilità. Per noi, insomma, non so se hai nulla da aggiungere, se hai qualcosa da aggiungere. Comunque qualsiasi cosa, sai che la radio e questa trasmissione in particolare rimane sempre aperta chiaramente ai vostri contributi e a qualsiasi informazione a proposito, insomma. E ti ringraziamo e ti salutiamo, e auguri per il proseguo delle vostre campagne.
Grazie a voi, ci risentiamo presto.
Okay,
ciao. We'll be right back.
Allora, torniamo in onda con una telefonata lontanissima. No, stiamo scherzando, chiaramente. Parliamo col babbo che sta qui a fianco a me. Che ci dici?
Però era meglio se mi telefonavate. Io uscivo dalla stanza e voi mi facevate la telefonata e dicevate: abbiamo un contributo.
Vabbè, fai la voce camuffata.
Va bene.
Allora, adesso sentiremo un compagno dal da dove ci chiama.
Non si può dire. No, vabbè, insomma, raccontaci un pochino qual è la situazione dell'isola del Giglio, anche perché ne parliamo, cioè quest'isola, che cosa, perché insomma,
perché
ne abbiamo parlato l'anno scorso.
Sono andato a farmi un weekend romantico all'isola del Giglio, quindi vi volevo rendere a parte.
Se volevi vedere la Costa Concordia, ti sei fatto la fotografia, eh?
Certo,
facendo finta che la reggevi con la mano.
Non poteva mancare quella, ci sono andato solo per questo. No, vabbè, siamo venerdì notte, sono andato con un'altra persona all'isola del Giglio, ne avevamo parlato anche l'anno scorso, perché l'isola del Giglio è un, tra l'altro, anche un buona parte del territorio è parco nazionale, ma è una zona infestata purtroppo da una fortissima attività di bracconaggio, e questo periodo, marzo, aprile, anche maggio, si tengono moltissimi campi antibracconaggio in Italia e in Europa, perché è il periodo di migrazione degli uccelli. Proprio oggi, per esempio, parlavo con una persona che è appena tornata da Cipro e che è andata sull'isola di Ponza. Per cui, insomma, niente, ci siamo un po' divisi i compiti e sono andato una fine settimana, una notte, praticamente dal pomeriggio di venerdì, tutta venerdì notte, e poi siamo ripartiti col traghetto sabato mattina sull'isola del Giglio, dove il bracconaggio è molto diffuso, ma si tratta per lo più di bracconaggio non nei confronti degli uccelli, anche se si trovano ogni tanto trappole per gli uccelli, o anche si sospetta reti per catturare gli uccelli migratori, ma soprattutto su animali terrestri che sono conigli selvatici, che peraltro sull'isola sono stati introdotti dai cacciatori per diversificare così il loro divertimento venatorio. I conigli hanno ovviamente proliferato fuori controllo e adesso in qualche modo le autorità e la popolazione intera ne giustifica il massacro tramite delle trappole che sono dei lacci che vengono posti a limitare degli orti, intorno agli orti. Il coniglio ovviamente passa lungo questi sentieri, rimane intrappolato per il collo e muore lì soffocato o di fame o di sete, quindi una morte lunga e dolorosa. Il bilancio è abbastanza positivo, nel senso che in una notte noi abbiamo trovato un coniglio morto in un laccio, un topo schiacciato da una trappola particolare che ha una pietra sopra, che praticamente l'animale passa sotto, innesca la trappola e rimane schiacciato da questa pietra, e poi abbiamo tolto una ventina, 25, forse massimo 30 laccetti per conigli, che è una cifra piuttosto bassa per l'isola. Gli altri anni, negli anni passati, noi andavamo, anche andando una notte sola, si riuscivano a togliere anche 200 lacci per conigli. Abbiamo avuto la conferma che in alcuni orti, all'esterno di alcuni orti, i bracconieri, o anche in alcune zone di macchia mediterranea, i bracconieri non mettono più lacci, perché abbiamo trovato i resti dei lacci tagliati nei mesi e negli anni passati, che non sono stati più rimessi. Abbiamo trovato lacci in alcune zone in cui ci sono sempre stati, ma in numero minore. Chiaramente non siamo stati in grado di girare ovviamente in una notte sola tutta l'isola, anche perché poi ci si è messa di mezzo la nebbia, quindi ha complicato un po' la situazione. Però insomma il bilancio è sicuramente positivo, ripeto, per un'isola dove solo l'anno scorso, in un campo durato 3 giorni, abbiamo tolto qualcosa come probabilmente un migliaio di lacci e trappole. Arrivare in una situazione in cui in una notte se ne riescono a togliere una ventina e si trovano soltanto 2 animali morti, quando gli anni passati in un giorno trovavamo anche 6-7 animali morti e magari 2-3 conigli ancora vivi intrappolati da questi lacci da liberare, insomma, quindi comunque un bilancio sicuramente positivo. Rimane comunque sicuramente un'isola, un territorio da tenere sotto controllo, perché lì il bracconaggio si svolge nella totale complicità anche delle autorità locali, in particolare anche della Guardia Forestale, che si disinteressa totalmente del fenomeno, della Guardia Forestale stanziale sull'isola. Però diciamo i risultati sono sicuramente incoraggianti. Poi abbiamo in mente già, magari, chissà, di tornarci e vi faremo sapere.
Va bene, allora mettiamo un po' una musica di sottofondo e continuiamo.
Allora, passiamo adesso un attimo alla pagina così degli appuntamenti. A Torino, a Torre Pellice, il 25 aprile ci sarà un'iniziativa chiamata Liberazioni, percorsi di lotta tra passato, presente e futuro.
Sì.
Scusate, devo abbassare un attimo la pagina.
Con molta nonchalance alzo la musica.
Bravo, fai il DJ. Allora, dicevamo, percorsi di resistenza e lotta tra passato, presente e futuro per un 25 aprile popolare e ribelle, lontano dalla retorica istituzionale, vicino a chi lotta oggi. Dalle 10 alle 20, banchetti, interventi informativi, musica, mostre, camminata nei luoghi della resistenza. Banchetti informativi su antifascismo e antirazzismo, lotta ai progetti di devastazione ambientale, liberazione delle donne, autodeterminazione dei popoli, antirepressione e liberazione animale. Nel pomeriggio ci saranno una serie di conferenze, tra cui la liberazione incompiuta, attraverso i decenni del dopoguerra, sul filo di una ribellione mai interrotta, dal grigio al nero, con elementi per conoscere la nuova destra, la sua continuità con il fascismo storico, le sue metamorfosi, le sue connivenze con il potere attuale, e infine Partigiani oggi, vita e prigioni di Marco Kamenich, la necessità irrimediabile di ribellarsi all'avvelenamento ambientale e sociale. L'iniziativa si terrà anche in caso di maltempo, ci sono degli spazi appunto al coperto disponibili. Se volete informazioni, barbaria@hotmail.it, comunque andate sul sito di informazione dal quale vi stiamo leggendo questa notizia, insomma lo trovate.
Invece il 28 aprile a Roma si tiene l'Animo Liberation Day, corteo dalle 2 del pomeriggio che parte da Piazza della Repubblica vicino alla stazione Termini, organizzato da Animal Amnesty. Tutti i riferimenti li trovate, purtroppo ci dispiace dirlo, su Facebook, sulla pagina di Animal Amnesty.
Oppure se girate per strada potete leggere il manifesto.
Forse è meglio così, girate per strada e leggete il manifesto.
Come abbiamo fatto noi.
Come abbiamo fatto noi.
Però chi non abita a Roma come fa?
Chi non abita a Roma
non verrà al corteo.
Non venga al corteo in segno di protesta.
No, comunque dai, 28 aprile, Piazza della Repubblica a Roma dalle ore 14.
Allora, scusate la defaillance, non avrei mai voluto mettere questa canzone, quindi ve ne metto subito un'altra, perché appunto non per niente, però non mi è mai stata simpatica e ho sempre voluto non metterla e tutti me la vogliono
far
mettere.
Scusa, ma sei un DJ pessimo però.
Potrebbe essere il mio nome d'arte, DJ pessimo. DJ pessimo de console.
Forte.
Allora, con questo cambio canzone vaghissimo, alle ore 23:03 e 23 secondi, Radio Possum si suicida. Che allegria per un suicidio. fallo più un mosso. Bravo, bene.
Va bene, diamo insomma i nostri contatti?
Allora, il nostro blog, che è radiopossum.noblogs.org, nel quale tra l'altro oggi potete trovare un simpatico video, visto che oggi è per diciamo tutte le varie associazioni del mondo e la giornata della Terra. Sul nostro blog trovate un video fatto dalla fumettista americana, ecologista, antisessista, antirazzista Stephanie McMillan, una grande. A me piace un sacco personalmente.
Non l'avevamo capito.
No, veramente brava. E trovate appunto questo suo video con uno dei suoi personaggi che fa una parodia della giornata della Terra e canta un suo inno ecologista di rivolta sulle note dell'Internazionale. Video che si conclude con l'esplosione di un traliccio dell'alta tensione. Quindi comunque insomma un cartone animato carino da vedere.
Chissà chi l'avrà mai postato questo video sul nostro blog.
Non lo so.
Comunque. Infiltrati, insomma.
Infiltrati.
Va bene, diamo anche la nostra mail, così giusto, la gazzaladra @inventati.org, per chiunque volesse insomma mandarci qualsiasi cosa.
E allora come al solito un saluto e un abbraccio a tutte e tutti coloro che sono privati della propria libertà personali,
animali e non.
Ciao.
Ciao.
Tu non sei sentito.
Ciao. Per decidere la mia sorte.